File 46, pagina 379. Comunque mi ha insegnato tante cose, tante morali, perché diciamo che studiavo, era come uno studio approfondito della natura umana, a che punto può giungere sia come crudeltà e anche come sostentamento, fin quando si può resistere. Dopo mi sembrava di poter sopportare tutto, e soprattutto quello che io trovavo. Mi pareva che la gente vivesse preoccupata da problemi assolutamente inutili, non so, io ridevo, perché mia madre mi diceva: «Ma figurati che mi hanno rubato tutti i coperchi delle pentole». Io trovavo che era una cosa così assurda, sproporzionata. Mia madre era una donna semplice, però questo io lo notavo in tutti. Tutti erano preoccupati di cose che per me non avevano nessun valore. Io mi sono sentita molto più forte, ho sopportato dolori, disagi, con un coraggio, forse anche con una fiducia in me stessa che prima non avevo. Sono nata ebrea, cresciuta ebrea, ma la nostra non è che fosse una famiglia ortodossa, assolutamente. Però questo fatto della deportazione lo ha rafforzato molto. Non abbandonerei la mia religione per nessuna cosa al mondo. Mi sento molto più unita alla mia gente. Io sono unita con tutti, ma con la mia gente in modo particolare. Adesso sono fiera di essere ebrea, con tutto quello che ho passato. Forse non lo sarei altrettanto se non fosse successa questa ingiustizia tremenda. E con questo non è che io sia né un'ebrea ortodossa né praticante, però ci tengo. Sono tornato a 20 anni che ero già vecchio, e adesso sono qua con tutta questa esperienza che non mi serve granché. Cioè, serve a me per comportarmi in un certo modo. Non ho paura di niente, né di morire né di niente. Vivo bene così. Sono convinto che io so più di chiunque sulla vita. Ma lei, dopo quando è tornato, questa esperienza ha fatto sì che lei apprezzasse di più quello che il mondo poteva offrirle? No, anzi, mi ha lasciato proprio disinteressato, non so, rafforzato, ma disinteressato. E adesso per me abitare qui o abitare sotto un ponte non me ne importa proprio niente. Sono cambiati i valori, menefreghista, questa è una parola abbastanza adatta, a parte quello che pensano mia moglie e i miei figli, gli altri non contano, e non ho molta fiducia nelle promesse, specialmente nei discorsi. Io tante volte parlo ai giovani, e tante volte sono obbligato ad andare a sentire, e sapesse che noia, quante ne ho sentite, che mi fa rabbia, non poter interrompere a metà e dire: «Ma piantala lì!». Io ho visto molta gente morire e chi gridava «Viva il re!», perché allora c'era ancora il re. Chi diceva: «Ma vedrete voi, voi che ritornate, cambierà la vita, la società, cambierà tutto!». Invece è peggiorato di molto. Qualche volta fossero ricordati davvero loro che sono morti con un, mi spiace dire la parola, ma di eroismo io ne ho visto tanto, nascosto, in ombra, l'ombra dei deportati. E chi li ha ricordati mai, siamo considerati così, come i cavalieri di Vittorio Veneto o i garibaldini. Adesso siamo un gruppo di amici, che siamo tornati da non so dove, e una volta all'anno in una certa ricorrenza ci ritroviamo raccontandoci le solite storie tra di noi, perché gli altri non capirebbero, come i matti che si raccontano le barzellette. Siamo ritornati con più esperienza degli altri, sempre con questa divisione noi e gli altri. E infatti anche adesso tra gli ex deportati uno può essere di un partito diverso, di idee politiche diverse, ma è un amico, ci si fida, c'è una solidarietà enorme, come se l'aver passato quello insieme togliesse tutto il resto Io mi ricordo, a Chivasso era venuta la Lidia Rolfi, che si presentava nel Partito Socialista. Io non sono socialista, sento la sua voce, non sapevo neanche che ci fosse il comizio suo, sento la sua voce in piazza, mi precipito immediatamente, lei scende dal palco, ci abbracciamo e ci baciamo. Qualcuno mi ha detto: «Perché sei andata a abbracciare la socialista?» Io non ci ho neanche pensato un attimo, non mi importava niente, questo è rimasto e supera ancora tutte le barriere. Vedi, il discorso è questo: i fatti li abbiamo ricevuti tutti più o meno con lo stesso impatto, però le impressioni sono diverse da individuo a individuo, perché ognuno è quello che ha ricevuto, è il posto dove è cresciuto, la maestra che ha avuto, i genitori, l'ambiente, l'aria, il tipo di lavoro, la posizione geografica, un po' tutto, è quell'individuo lì, e in base a questa esperienza riceve delle altre impressioni che lo fanno comportare in un determinato modo. E io dirò una cosa: non credo che l'esperienza di Mauthausen mi abbia fatto molto bene. Quando uno è uscito dal campo di concentramento, resta sempre uno che è stato in questo campo. C'è gente che è rimasta chiusa proprio, riflette soltanto la devastazione che ha ricevuto. Non sono riusciti a venirne fuori. Io stesso ho avuto dei fattori negativi per molto tempo dentro di me. Ero sempre rimasto l'uomo in guardia. C'è una parte che è rimasta proprio un po' a livello di belva braccata. Quando ero là dicevo: pensa che bello, quando potrai avere questi ricordi, quando potrai raccontare tutte queste cose. L'ho detto a un mio amico, a quello che è impazzito, ho detto: però pensa che bello. Che bello niente, mi ha detto, vai al diavolo tu. Le dico questo, non so se probabilmente succede in tutti i nostri compagni, sarà una debolezza, sarà una cosa che ritorna in noi, ma più si diventa anziani e più queste cose le sentiamo più adesso che allora. Forse sarà perché eravamo un po' spensierati, presi da altre cose, non lo so, non lo so. Umanamente ci fa questo effetto. Io rivivo queste cose per necessità, ma dovessi dire, mi traumatizzano. Non perché uno vuol nascondere un passato di cui io mi sento fiero, se si tratta di un ideale, ma rievocare poi fa ricordare certi compagni, no? Certi compagni che purtroppo non hanno potuto ritornare, e quindi queste cose loro non le possono dire, e penso che le testimonianze non ce ne siano molte da fare. Parlando mi viene delle visioni, qualcosa mi si presenta davanti agli occhi. Adesso, parlando con voi, vedo tante cose che 10 minuti fa non le vedevo senz'altro. Se io dovessi continuare a parlare mi verrebbe fuori tutto, qualsiasi particolare, solo che verrebbe una storia lunga. Oramai sono passati quasi 40 anni e ricordo queste cose attraverso le cose che ho scritto. Per me funzionano da memoria artificiale, e il resto, quello che non ho scritto, è abbastanza poco oramai, solo qualche dettaglio. In Se questo è un uomo ho cercato di scrivere le cose più grosse, più pesanti e più importanti. Mi sembrava che il tema dell'indignazione dovesse prevalere, era una testimonianza quasi di taglio giuridico. Nella mia intenzione doveva essere un atto d'accusa, non a scopo di provocare una rappresaglia, una vendetta, una punizione, ma sempre una testimonianza. Perciò certi argomenti mi sembravano marginali, allora un'ottava più in basso, e li ho poi scritti molto tempo dopo. Non posso portare una ragione precisa del perché, ma ecco, la storia del ritorno di Cesare, della tregua, quella l'ho scritta dopo perché non avevo il permesso di scriverla prima. Così pure molte storie di personaggi che ritenevo viventi a quel tempo non le ho scritte, perché so che è sempre imprudente parlare di persone viventi, anche se si lodano, anche se si parla bene di loro, si ha la quasi certezza di far loro del male, perché l'immagine che uno ha di sé può magari essere peggiore di quella che trova rappresentata in un libro, ma è diversa. Primo Levi. La testimonianza che noi portiamo è una testimonianza che fa vergognare l'uomo che ha una coscienza. Io mi sono vergognato, sono arrivato a quel punto, persino davanti all'Aguzzino, perché chi si assume la responsabilità di tutto quello che è avvenuto? Gli assassini? È difficile. L'Aguzzino non è responsabile perché non è niente sul piano umano, è un irresponsabile se si è comportato così. Ben inteso, questo non nega il valore della legge, della repressione, per cui certi fatti debbono essere impediti anche per l'avvenire, ma il mio discorso è su un altro piano. Io essere umano cosciente, ne rispondo io? Perché no? Mi ricordo un compagno partigiano, adesso un grosso personaggio, che quando mi ha visto tornare mi dice: io non parlo con la gente che si è fatta fare prigioniera. Ce l'aveva con chi si era fatto fare prigioniero, non so se pretendesse il suicidio. Poi, quando tu tentavi di raccontare la tua avventura, tiravano sempre fuori il lato eroico. Però noi, i tedeschi, li avevano ammazzati loro, i fascisti li avevano fatti fuori loro, e noi eravamo prigionieri. Credo che non si sia mai accettata la deportazione come momento di resistenza. Tanto è vero che le hanno sempre tenute distinte, e nelle mostre e nelle pubblicazioni e nelle manifestazioni il deportato viene come codicillo, il povero Cristo. Ci hanno incollato addosso questa immagine pietistica, che è quella che fin dall'inizio mi ha dato enormemente fastidio. Poveri voi, e chiudevano il discorso sul poveri voi. Però, insomma, si incomincia. Io credo che da pochi anni siamo riusciti a instaurare un rapporto corretto con gli interlocutori. Se sono giovani, se sono ragazzini, c'è un rapporto perfetto. Ma fino a pochi anni fa la domandina cattiva arrivava comunque sempre e soprattutto dai professori, dagli educatori. È stata una posizione molto difficile, perché veramente ti chiudevano la bocca tutte le volte che tentavi di dire qualcosa. Il periodo peggiore è stato tra il 45 e il 60, quando non potevi parlare, non potevi dire dove eri stato. Queste cose non le potevi comunicare, non le potevi nemmeno discutere. La mia generazione non ha capito niente, niente. La deportazione la mettono nel calderone unico delle esperienze di guerra. Credo che nei primi anni ci sia stata spesso confusione tra i deportati politici, cioè i triangoli rossi, e gli internati militari, e qualche volta ho dovuto reagire duramente contro queste confusioni, anche se non sottovalutavo l'esperienza che avevano compiuto questi che erano stati presi e mandati in Germania dopo l'8 settembre e non avevano ceduto. Nell'immediato dopoguerra tutto veniva un po', diciamo, confuso anche dagli stessi uomini della resistenza, che non conoscevano bene queste cose, come del resto non le conoscevo io prima di andarci, insomma. In Italia la deportazione non è mai stata studiata in modo serio da nessuno, mentre esistono delle montagne di libri sulla resistenza. Sappiamo pietra su pietra di tutti i posti dove si è sparato un colpo di fucile. Non sappiamo ancora quanti sono stati i trasporti partiti, non sappiamo quanti sono i morti, quanti i deportati, non sappiamo chi è stato deportato. Non sappiamo ancora niente di completo sulla deportazione. Io non lo dico quasi mai che sono stata in un lager, non lo dico più. C'è stato un periodo che lo dicevo, ma poi vedevo che era inutile. Inutile in che senso? Inutile, perché chiedevano le solite storie, se avevamo fame, se gli SS ci guardavano o non ci guardavano, se eravamo nude, tutte quelle stupidaggini lì. E poi, finito. C'è stato un periodo in cui particolarmente i giovani ebrei che erano già in Palestina erano molto stupiti che gli ebrei d'Europa non avessero fatto una resistenza e ci disprezzavano. Dicevano che eravamo un branco di vigliacchi che dovevamo combattere. Quando poi c'è stato il processo Eichmann hanno cambiato idea, si sono resi conto di che cosa era stata la mancata resistenza. Io dalla Croce Rossa o dallo Stato italiano non ho avuto niente. Ho avuto 5.000 lire alle casermette e un paio di scarponi che non ho mai messo. Se no lo Stato italiano non mi ha mai dato una parola di conforto, nessun riconoscimento. Con tutto quello che mi son passato non mi ha mai detto poveretto. Io sarei già stato contento, invece mai niente, mai niente. La mia gioventù l'ho passata 7 anni e più senza sapere per chi o per cosa. Lei mi dirà, ma eri italiano e dovevi andare in guerra, ma cosa? Andare in guerra? Per chi? Ma vacci te. Io tante volte ci penso a quelle cose lì. Ormai ho una certa età e penso, perché tanti, e oramai è una cosa passata, e no, dico, è troppo comodo per voi che non ci siete stati. Con me c'era un mio cugino, senta qui che roba, questo qui, questo povero disgraziato, aveva già fatto la Russia, era riuscito a salvarsi di là, è incappato anche in questa avventura, è un tipo un po' selvatico, un po' che si isola. Io quando sono ritornato, la prima cosa che ho fatto, mi sono iscritto all'associazione dei deportati e di lì mi hanno informato di tutto, di quando c'era da prendere l'indennizzo. Nota: versato dalla Repubblica Federale Tedesca ai cittadini italiani deportati per ragioni di razza, fede o ideologia, stabilito da una legge del 1963, la numero 404 del 6 febbraio, è stato versato in misura proporzionale ai mesi di internamento a partire dal 1968 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 132 del 22 maggio degli elenchi degli aventi diritto. I soldi dal governo di Bonn per risarcire moralmente? Lui? Non sono più riuscito a trovarlo, non ha preso niente, poi l'ho cercato. Ma senti un po', l'avevi avuto il risarcimento del governo di Bonn? E no, quando è stato? E sì che lui proprio aveva fatto la mia strada, e ne avrebbe avuto altro che diritto, solo che era malato, era demoralizzato, si era isolato dal mondo. Era stata opera mia quella degli indennizzi. Avevo, contro tanti che dicevano, ma Albertini è pazzo, e l'unica sede dove ho trovato comprensione nelle trattative sono stati i tedeschi. Probabilmente volevano liberarsi di anche il nostro governo. Di queste cose non capiva niente, dicevano, noi abbiamo il trattato di pace e all'articolo 63 o 65 si stabilisce effettivamente che l'Italia non ha diritto a nessun indennizzo, né dall'una né dall'altra parte, neanche dai tedeschi di conseguenza. Ma io dico, il trattato di Yalta e il trattato di Potsdam stabiliscono che i tedeschi hanno l'obbligo di risarcire le vittime del nazionalsocialismo per ragioni razziali, religiose, ideologiche. Quindi la vittima non è l'Italia, la vittima è il sottoscritto Francesco Albertini, è una obbligazione naturale che ha la Germania nei miei confronti, e il sottosegretario tedesco che curava l'affare indennizzi mi aveva dato ragione. Adesso ci devono dare sto vitalizio. Se aspettano ancora un po' moriamo tutti, e per darci quello abbiamo dovuto farci tutti i documenti. Difatti noi abbiamo dovuto chiedere alla Croce Rossa Internazionale e ci ha mandato tutto. Tutto sapevano di noi. Da quando mi avevano preso il 27 di novembre, dov'ero, tutto quanto. Però in certi campi hanno bruciato tutto, anche i documenti. Dove hanno potuto, i tedeschi hanno bruciato tutto. Non so se sa cosa dice la legge. Dice che abbiamo pieno diritto al lavoro, ma non si può fare una legge adesso che come minimo abbiamo tutti 55-60 anni, che tutti sono in pensione. Potevano farla dopo la guerra, quando siamo arrivati a casa, e potevano darci un lavoro decoroso, e invece, come io che ho dovuto andare in fonderia a prendermi la silicosi. Appena tornati, si sono subito costituite delle associazioni da principio tante, sparse qua e là, e abbastanza presto si sono fuse in una unica associazione. Quando sono tornato, io non riuscivo a trovarmi con nessun altro, se non con quelli che erano con me a Mauthausen. Anche quando non c'era l'associazione, al mattino ci trovavamo e si parlava sempre del campo. Ti ricordi? Ti ricordi? Ci trovavamo solo bene insieme. È per quello che è nata l'idea di formare questa associazione, sempre per essere uniti e per continuare anche un po' quella che è stata la lezione che abbiamo ricevuto in quel periodo, e per poter anche ricordare quelli che erano con noi e non sono più tornati, perché spesso e sovente parlavamo anche di quelli che non erano più tornati, e ci dava un senso di, non so, ci apriva il cuore, ci univa maggiormente che non frequentare delle persone con le quali, se si parlava di quello che si era vissuto, potevano credere e non credere o pensare che esagerassimo nei nostri racconti. Sono ancora uno di quelli di via Vincenzo Vela, sede dell'Associazione dei Deportati, i primissimi proprio, e a quei tempi tutto era piuttosto difficile perché non c'erano né sovvenzioni né niente, non ci sono neanche adesso, ma era anche difficile potersi raggruppare, riconoscere chi era proprio di noi. Al principio sicuramente ce n'è stati che si sono iscritti, e poi non erano veramente dei deportati, e allora un bel momento bisognava dire: no, guarda che tu non sei di qua, tu devi andare là. Eravamo al principio e noi eravamo un pochino i giudici. C'erano anche i millantatori direi quasi inoffensivi, come quelli che magari avevano fatto i lavoratori in Germania e volevano farsi passare per deportati perché c'era qualche vantaggio, povero vantaggio di avere un paio di camicie, una maglia, un paio di calzini, le 1000 lire, 500 lire, 200 lire, però il punto d'onore era non lasciarli invadere il campo. Ricordo una trappola con cui smascherammo uno che diceva: io ero a Dachau. A bruciapelo gli chiedo: che tempo ha fatto il 1° maggio a Dachau? E lui disse una cosa qualunque: invece il 1° maggio a Dachau aveva nevicato. Ma la cosa più antipatica fu l'implosione di quelli della Todd e anche degli internati militari. Non che vogliamo essere una aristocrazia, perché soffrire in sé non dà nessun merito, intendiamoci bene, però almeno non si doveva mescolare chi aveva visto l'inferno e chi aveva solamente visto le porte del purgatorio, se vogliamo metterla così. Io mi ero iscritto per trovare degli amici, per poter parlare, per dialogare con loro. Solo che con loro si va a dialogare, sì, ma di campi di concentramento. Il discorso rimane solo quello, e quindi a volte uno ne ha voglia, ma non sempre. Adesso lei ha continuato a mantenere i contatti con i suoi compagni, e come? Sempre. Solo che ci vado pochissimo in associazione, perché quando vado ci mettiamo là e discutiamo di questo e di quello, e poi dopo io da quel giorno lì sono handicappato, c'è poco da fare, il ricordo si apre come una porta che si apre, mi dà dispiacere, ecco, e magari non dormo più per un giorno o due, devo prendere dei tranquillanti un po' più forti. Io continuerò sempre a dire: questo è un chiodo che ho nella testa, di intervistare i familiari. Per me anche i familiari hanno una parte importantissima nella nostra associazione. Questa gente ha perso una persona in campo, ha sofferto quello che abbiamo sofferto noi, quello che noi stiamo raccontando, stiamo dando nelle mani della storia. Loro non lo possono fare e non è giusto. Perché io non posso raccontare cosa hanno provato le famiglie quando gli operai della Fiat al 3 marzo 1944 hanno avuto il coraggio di scioperare e i tedeschi gli sono andati in casa, li hanno arrestati, glieli hanno portati via. Io non sarei mai in grado di raccontare questo, ma la moglie o la mamma o il figlio può raccontare queste cose e dice che è poco questo. Il mio ricordo è talmente vivo che non sono mai riuscito a leggere per intero un libro sulla deportazione, perché mi trovavo di fronte a descrizioni che mi facevano pensare. Questo io l'ho visto peggio e credo che non ci riuscirò mai se prima non avrò messo fuori dalla mia memoria i miei ricordi. Dicono che la memoria è diventata labile. Comunque questo non autorizza nessuno a dire tu puoi sbagliare perché hai aspettato troppo a testimoniare. Potrebbe casomai essere vero il contrario. Se in 40 anni è invecchiata la nostra memoria, è pure invecchiato il concetto di cruento, olocausto, deportazione, e il discorso di allora deve necessariamente esprimersi in un altro modo. E in questo momento direi che ritorna di attualità, perché c'è una tendenza a negare queste cose e c'è una volontà molto forte di ritornare a instaurare queste forme di potere con una faccia diversa, con dei colori diversi, in posti diversi. Oggi chiunque direbbe va bene, ma ormai Mauthausen non si fa più. Ma gente, non fanno più Mauthausen col forno crematorio e con quei capò. Però la mentalità e la violenza e la crudeltà che hanno creato queste cose vengono rimesse in pratica in altri modi, ma quel male, quella brutalità che distrugge l'individuo ci sono anche oggi. A Mauthausen c'era un disegno sul muretto che dopo l'hanno cancellato, perché Mauthausen era un campo che l'avessero lasciato com'era, il mondo avrebbe capito cosa hanno fatto lì dentro. Invece ogni anno che andavamo a vedere trovavamo sempre cancellato qualche cosa. C'era questo muretto con un affresco fatto sul muro. Era lungo 4-5 metri, quell'affresco lì, e si vedeva una SS con la clava, sa, con la mazza, che picchiava un deportato. E c'era scritto sopra, traditore della Germania, quell'SS che non è capace di picchiare. Guardi che scuola di crudeltà che facevano, eh? L'han cancellato quel quadro lì. Nel 51 non c'era già più. Pagina 388.